Spero tutto. Allora dice questa espressione: Lo tevashel gedi bachalev immo. Non cucinare il capretto nel latte della madre. Questa frase compare nella Torah 3 volte. La prima volta nel libro dell'Esodo, capitolo 23, verso 19. La seconda, sempre nel libro dell'Esodo, capitolo 34, verso 26. La terza volta compare nel libro di Devarim, Deuteronomio, capitolo 14, verso 21. La stessa frase compare 3 volte. Compare 3 volte in contesti differenti. La prima due, nel libro dell'Esodo, quando viene prescritto il fatto che a Pesach bisogna presentarsi in pellegrinaggio a Gerusalemme, portare le primizie e improvvisamente non cucinare il capretto nel latte della madre. Che c'entra? Non si sa che c'entra. La seconda volta compare, la terza volta compare nel libro di Devarim, Deuteronomio, quando si dice che non dovrai mangiare la carne nevelà. Nevelà è l'animale che è morto per conto proprio, senza cecità. Lotte va scelto di bacalarevo, non cucinare il capretto nel latte della madre. Voi sapete che gli ebrei non mangiano la carne con il latte. Che cosa c'entra il capretto con la carne? Che cosa c'entra il latte, qualsiasi latte, con questa regola? Perché uno potrebbe interpretare la regola nel senso stretto del termine. C'è anche la famosa barzelletta che dice, Padre Eterno dice a Mosè, non cucinare il capretto nel latte della madre. Vorresti forse, dice Mosè, sente, vorresti forse dire con questo che io non posso mangiare carne e latte, non cucinare il capretto nel latte della madre? Ma allora questo significa che devo mangiare carne e latte? T'ho detto, terza volta, non cucinare il capretto nel latte della madre. E Mosè fa, allora non devo fare carne e latte? Fa quello che te pare. Allora, questa è una delle contraddizioni della tradizione. Effettivamente noi non possiamo mangiare la carne con il latte, in generale, insieme. Secondo la Torah. Ora uno potrà obiettare tutte le carni? Non è così. Non è così. Per esempio, mi hanno fatto una domanda. La regola riguarda 3 cose. E detto 3 volte riguarda 3 cose. 3 reati, 3 atti non consentiti distinti. 1. Cucinare. Cucinare significa che io non lo devo mangiare, ma se prendo un pezzo di carne e ci metto il latte, lo cucino anche se non lo mangio, questo non lo devo fare, cioè l'atto del cucinare da solo costituisce reato, va bene? L'altro è, anche se sono crudi, non li posso mangiare insieme. Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, perché se io prendo, ho della carne già cucinata per conto suo, oppure della carne secca, sta là, ci metto il latte, oppure non ci posso spalmare sopra il burro per mangiarlo, non li sto mica cucinando, non li posso mangiare insieme, quindi è diverso dal cucinare, va bene? Terza cosa è il godimento. Godimento significa che io non posso trarre alcun beneficio dalla mescolanza di carne e latte. Se ho un alimento che è stato preparato da altri, non sono stato io a farlo, io non potevo farlo. Un alimento in cui ci sta la carne con il burro, per esempio, insieme, cucinata con il burro, io non solo non la posso mangiare, ma non posso neppure trarne un godimento economico, non posso venderlo, per esempio. Non posso venderlo. Il godimento economico significa che non posso darlo neppure se c'è un cane, va bene? Non posso darlo neppure al cane, a differenza di altri divieti alimentari che io posso utilizzare dal punto di vista economico. Per esempio, un animale che è morto per conto proprio, la nevelà, è un animale che io non mi posso mangiare, deve essere sciacquato per poterlo mangiare, ma io lo posso vendere, ci posso commerciare, lo posso dare anche al cane, lo dice precisamente la Torah, la keret ha'kifuno do, lo posso dare al cane, quindi di là si dice che posso fare qualsiasi attività di godimento di qualsiasi tipo, che non sia soltanto il godimento del palato. In questo caso la tradizione dice che questa è una regola che è proibito anche goderne, quindi è una cosa che sta a un livello di severità particolarmente forte. Non tutte le carni rientrano in questo divieto, la domanda che dicevo prima, se uno per esempio fa il pizzettaro, il signore che fa le pizze in un forno, e fanno le pizze con prosciutto e mozzarella, va bene? E mette la pizza col prosciutto e mozzarella nel forno, uno dice è proibito cucinare carne e latte. No. Il maiale, per esempio, non rientra in questo divieto. Quindi una persona può mettere in forno il maiale con la, se uno lo fa di me, può farlo, va bene?
Il maiale non lo si può mangiare.
Il maiale, no, ma se uno fa il pizzettaro di professione, va bene? Io faccio di mestiere, non è detto che io mica lo mangio, vabbè, è differente.
Ah, se io mi prendo, faccio una pizza con il verde,
o fare
con la presaola non si può fare, ma col maiale non è che si può mangiare, eh? No? Buonasera. E poi c'è un altro problema. Attenzione. Queste cose la tradizione ci dice che noi queste regole ce le abbiamo dalla Torah, cioè il fatto che sia scritto così significa che queste regole sono proibite dalla Torah. C'è poi un altro caso, per esempio il pollo è un mammifero? Il pollo non si è mai visto che allatti qualcuno, va bene? Allora se la Torah dice non cucinare il capretto nel latte della madre, potrebbe riferirsi soltanto ai mammiferi. Abbiamo il permesso di cucinare il pollo con il burro? No. Però il rigore di questo divieto è un rigore non come quello della Torah, è un rigore rabbinico, è stata un'estensione rabbinica del rigore. Però attenzione, questa non è un'estensione rabbinica del rigore, carne e latte non è estensione rabbinica del rigore, capite questo? Quello è Torah e questo è rabbinico, quindi c'è una differenza fondamentale. Allora, c'è una grande complessità in questa norma e la prima complessità deriva dalla differenza che esiste tra come è espressa e come viene intesa e praticata da una tradizione che ha millenni. Allora, che cosa è successo? Qualcuno per esempio dice, perché si parla della madre? Se è proibito qualsiasi tipo di latte, questo potrebbe essere diviso al fatto che la Torah, come ve l'ho scritta qua, è scritta senza puntini, senza vocali, e questa parola qua può essere letta senza puntini in due modi, sia che si riferisca al latte, halav, sia che si riferisca al grasso che è chelev. Chelev è un'altra cosa che noi non possiamo mangiare, non qualsiasi grasso, è il grasso che sta in certe parti di certi animali, in certe parti, l'omento e così via, quello che sta intorno al rene, quelli sono i grassi, che non quello che sta dentro la carne, quello lo possiamo mangiare ma non lo dobbiamo mangiare perché sto problemi di colesterolo, ma è un altro discorso. Il grasso, che alcuni tipi di grasso che la Torah chiama Kelev, noi non li possiamo mangiare. Allora, se la Torah avesse scritto soltanto l'otte vasciche di così, avremmo potuto leggere Bacalav o Bacalev, o nel latte o nel grasso. Allora, per questo motivo c'è qualcuno che dice nel Halav in Mo, per dire che la madre si riferisce a colui che lo sta allattando in quel momento. Questo è... Qualcuno dice che si insiste molto sul Gedi, perché in realtà il caso più diffuso in cui si faceva questa cosa considerata proibita era per i capretti. Un capretto è un animale tenero e buono da mangiare. Quando cresce non è così buono, va bene? C'è una differenza, per cui, a parte che tipo significare sia capretto che agnello, quindi sia caprino che ovino, quando crescono i montoni, i pecoroni, non sono buoni da mangiare, cioè, li mangiano soltanto in certe parti del mondo, ma comunemente si mangiano molto più gli abbacchi, va bene? Quelli teneri. Per cui perché la Bibbia parla di tenero? Perché si riferisce ad un uso comune. Poi c'è altro che dice che quante volte la Torah usa dei termini particolari per esprimere concetti universali. Per esempio, quando è proibita la carne taref, che significa la carne sbranata o la carne portatrice di lesioni che la faranno morire entro breve tempo, la Torah dice ubasar bassadet refa, ubasar bassadet refa, che significa basar bassadet refa. Carne in campagna terefa non mangerete. Non mangerete la carne terefa in campagna. Che vuol dire? Ma se uno la trova in città, la carne terefa la può mangiare lo stesso? C'è una ridondanza, c'è una parola in più. Bassadè non c'è bisogno di dirlo. Bastava dire basar terefa. Perché la Torah dice bassadè? Perché è più comune trovare gli animali sbranati in campagna, ma questo non vuol dire che non siano comunque proibiti. Questo per dire che la Torah parla dei casi particolari, ma non esclude in questi casi particolari anche i casi generali. La Torah dice, per esempio, quando costruisci una casa nuova, dovrai costruire sul piano di sopra che cosa? Un maque, un parapetto per impedire che la gente caschi. La Torah dice quando costruisci una casa nuova dovrai costruire un parapetto, ma una casa vecchia può stare senza parapetto? No, anche quella. Allora perché la Torah dice che quando costruisci una casa nuova, non per escludere quella vecchia, ma perché si riferisce al momento che ci devi pensare già dal momento in cui la costruisci. Allora i casi singoli non significa che escludono la generalità dei problemi. Allora, qual è il motivo di questa regola? Punto interrogativo. La prima cosa che è stata detta da qualcuno è che questa è una regola che appartiene ai Hukim, cioè alle regole che sono state stabilite dal Padre Eterno, per le quali non c'è una spiegazione razionale. Stabilita lui, ha deciso lui perché, punto e basta, è inutile andare a cercare. Quindi qualcuno degli antichi testi usa questa regola per dire che non c'ha assolutamente motivo razionale. Se l'ha data il Padre Eterno dobbiamo rispettarla, punto e basta. Accanto a questo ci sono forse una ventina di spiegazioni che cercano invece di collegare le cose con i piedi per terra. Allora, il primo giro di notizie su questo argomento riguarda il problema della Avodah Zarah. Avodah Zarah, che noi traduciamo impropriamente come idolatria, significa letteralmente culto zar estraneo. Zar è estraneo. Se una persona si presenta al Bet HaMikdash, se arriva il nostro amico Cohen, prego si accomodi, se arriva uno che non è Cohen, è uno zar, è un estraneo. Quindi zar, la parola indica questo, essere estraneo. Avodah Zarah è qualsiasi culto che è estraneo al culto ebraico. Allora, ci stanno una serie di fonti antiche che dicono che questa cosa è proibita perché si tratta di un culto idolatrico. Maimonide, per esempio, dice che secondo lui l'uso era dei antichi popoli idolatrici che per festeggiare in qualche modo le loro ricorrenze sacre facevano questo rito, prendevano i capretti appena nati e li cuocevano nel latte della madre, e la Torah per questo ce ne impedisce. La dimostrazione di questo, secondo Rambam, sta nel fatto che quando è che la Torah proibisce proprio queste cose? Nel contesto del pellegrinaggio a Gerusalemme. Voi arrivate a Gerusalemme, portate in sacrificio i capretti a Pesach, fate attenzione a non fare come fanno gli altri popoli, che questi capretti li sacrificano alla Avodah Zarah. E Rambam cita come fonte storica anche la religione dei Sabei, che era una religione non musulmana, pagana, che ancora circolava nelle zone che lui aveva frequentato del Nord Africa. Qualcuno protesta contro l'interpretazione di Maimonide. Maimonide è molto portato a dare spiegazioni relative ai culti idolatrici. Per lui molta parte della Torah è legata proprio a una polemica sistematica contro la Avodah Zarah. E tutte queste discussioni sono andate avanti dai tempi di Maimonide per secoli, tra chi dicevano Maimonide era un maniaco di questo problema e chi diceva invece ma Maimonide c'ha sempre ragione, e finché, credo sia negli anni 30, è stato trovato un frammento ugaritico. Ugarit è una località del vicino Oriente di cui sono rimasti un sacco di tracce archeologiche, e è stata trovata una scritta che è stata letta con difficoltà e tradotta con un certo entusiasmo. In questa scritta avevano scritto: sul fuoco metti un'abbondanza di liquidi, scanna un capretto con il latte e una pecora con il burro. Abbiamo trovato la soluzione, abbiamo trovato la scritta che ci dimostra che nelle antiche civiltà del vicino Oriente, presso Eretz Israele, ci stanno proprio questi riti. Quindi tutti quanti hanno detto: adesso Maimonide diceva ragione, abbiamo scoperto tutto. In realtà è stata una traduzione fatta con un certo entusiasmo che non aveva un grande fondamento, per cui qualcuno l'ha contestato, ha detto semplicemente: non avete capito quello che era stato scritto su quel testo e quindi vi siete sbagliati. Quindi il testo ugaritico dimostra o non dimostra la verità di questo problema? Rimane punto interrogativo, non abbiamo una prova decisiva. Io ho trovato del tutto casualmente una fonte del culto orfico che era del IV secolo prima del cristianesimo, in cui ci sta un canto in cui è detto: da uomo sei diventato Dio, come capretto sei caduto dentro al latte. Da uomo sei diventato Dio, come capretto sei caduto nel latte. Come dire che secondo questa immagine orfico, pitagorico, siamo nell'ambito di questo tipo di di religioni sotterranee, significa che il capretto che va nel latte della madre è qualcosa che indica la rigenerazione. Questa è una delle fasce possibili di interpretazione. Un'altra fascia possibile di interpretazione riguarda il tema morale. Molte regole alimentari ebraiche sono spiegate sul fronte della moralità, nel senso che le mitzvot servono a insegnarci buone maniere e servono ad impedirci di comportarci in maniera malvagia. Quindi sono una forma educativa contro la malvagità. E allora, nell'ambito di questa linea, si interpreta come malvagio il fatto di cucinare un figlio nel latte della madre, il latte che dovrebbe farlo crescere questo figlio, e quindi mangiarsi il figlio con il latte della madre è un modo di violentare la natura, il corso normale della natura. Tu hai interrotto il corso normale della natura, questo latte doveva servire a far crescere il piccolo e tu invece lo usi per cucinarlo, quindi come tale fai un'azione morale scorretta e quindi la regola ti serve ad impedire questa scorrettezza.
Questo è un prototipo di spiegazione, questa della moralità, che troviamo
molto, molto spesso in altre regole spiegate. Lo dice anche Chazal, che quindi è una spiegazione che è vicina al nostro mondo, che praticamente un'abitudine del genere fa acquistare cattive qualità alla persona, è diseducativa, fa perdere l'attributo della misericordia. Ora, per poter dire una cosa del genere, evidentemente si parte dal presupposto che, secondo l'autore che fa questa interpretazione, la tua sensazione di misericordia è tale che considera un atto poco misericordioso prendere il latte come condimento. Cioè, tutto dipende dal modo con cui la persona vive la cosa, perché in altri posti del mondo, in altre civiltà, in altre culture, può essere sentita come un atto assolutamente normale. C'è persino una interpretazione che troviamo in testi cristiani e che non ha niente a vedere con la tradizione ebraica, nella quale si legge l'interpretazione della regola completamente differente. Cioè, non cucinare il capretto non con il latte della madre, nel senso che condendolo con il latte della madre come condimento, ma non cucinare il capretto quando sta ancora attaccato al latte della madre, cioè non cucinare il capretto quando è tenero, è così tenero e piccolo che beve ancora il latte della madre, in questo momento ancora lo devi rispettare. Anche questo sarebbe una sorta di interpretazione di tipo morale e misericordioso. Poi ci sono le spiegazioni mediche di salute e con sfondi morali. Qualcuno dice che mangiare latticini insieme a carne fa male alla salute, mangiarli contestualmente fa male alla salute. Questa è un'idea che ci portiamo appresso dall'antichità e che ogni tanto compare in qualche rivista scientifica fuori dal contesto ebraico, ma che subito viene captata da qualche lettore che la mette in giro su internet, la notizia, ha visto? Abbiamo trovato la spiegazione. E la cosa consisterebbe nel fatto che la digestione del latte e la digestione della carne richiede vie enzimatiche, impiego di energie differenti, impiego di tempi differenti, e per questo motivo mettere insieme le due cose può essere nocivo ad una alimentazione regolare. Questa è una delle possibili spiegazioni che troviamo spalmata in tutto il corso della storia. E più recentemente è stato detto che la cosa comporta anche possibilità di moltiplicare la suscettibilità alle infezioni, e un aspetto diciamo divertente, chiamiamolo così, di questa interpretazione, che si ricollega anche in qualche modo al discorso della Vodazzara da una parte e al discorso morale dall'altra, si sintetizza tutte quante, è che carne e latte sia afrodisiaco. Se carne e latte è afrodisiaco, allora bisogna evitare gli afrodisici, ammesso che uno li debba evitare. Allora questo sarebbe il motivo per cui la cosa viene, se funziona, adesso non è che andate a casa e dice ma proviamo, però a questo punto c'è anche la spiegazione morale. Quindi esistono questi tipi di lettura possibile. Poi c'è il tema della mescolanza. Voi sapete che la Torah interviene in varie leggi per preservare l'identità di specie, per cui esistono tanti settori in cui è proibito mescolare cose differenti. Per esempio, è proibito fare unire due animali di specie differenti insieme. Quindi queste unioni tra animali sono proibite, e non parliamo anche dell'unione tra uomo e animali, sono specie differenti che non devono essere unite insieme. Nel mondo vegetale sono proibiti gli innesti di specie differenti, per cui io non posso innestare il melo nel pero o il melo nell'agrume, perché anche questo è proibito. La Torah usa per tutti questi termini la parola comune kilaim, le specie kilaim, e questo è l'ambito generale. Sempre nell'ambito di questa famiglia di divieti c'è la norma che proibisce di piantare alberi da frutta vicino a una vite. Ci sono le norme che poi riguardano i vestiti. È proibito vestire un abito, indossare un abito in cui ci siano intrecciati insieme lana e lino, e soltanto lana e lino. Quindi ci sono un sacco di ed è anche proibito nei lavori agricoli a giocare insieme due animali differenti. Non si possono giocare insieme l'asino con il bue, o due asini o due buoi. Non si possono fare quindi queste cose. Allora, queste cose riguardano, dal punto di vista, diciamo così, razionale, la protezione della identità di specie, che è un discorso che la Torah si porta avanti da migliaia di anni e che attualmente sta diventando di una enorme attualità, perché quello che un tempo l'unica cosa che già dall'antichità si potevano fare i muli, ma quando tu mescoli due specie differenti da un punto di vista macroscopico non crei animali o vegetali fecondi se le specie sono differenti. La definizione di specie è proprio questa: quando tu mescoli insieme due cose differenti la progenie non è feconda. Questo è quello che riguarda le specie animali, ma oggi il progresso scientifico ci ha portato a una frontiera estremamente stimolante dal punto di vista dello scienziato creativo, ma problematiche dal punto di vista etico, sulle possibilità di mescolare specie differenti. È permesso mescolare specie differenti mescolando il patrimonio genetico, eccetera, eccetera. Grande discussione, nella quale questa regola della Torah fa da scudo e da ombra per limitare certe espansioni. i maestri che si sono occupati del problema hanno detto che noi dobbiamo tutelare la diversità di specie, perché ogni specie che noi vediamo nella realtà visibile ha un corrispondente nella realtà in alto, e se noi mescoliamo tutte le cose sopra, mescoliamo e si creano dei pasticci, dei cortocircuiti. Cortocircuito è proprio l'idea del cortocircuito elettrico che fa saltare l'intero sistema. Quello che facciamo qua in questa terra ha sempre ripercussioni, secondo i mistici, in quello che si fa in cielo. Allora, nell'ambito di questa famiglia qualcuno dice che la regola di carne e latte appartiene a questo tipo di ambito. Quindi mescolare insieme le cose e fare
volevo domandare delle noci fresche e mandaranci.
Allora, se sono stati fatti i mandaranci, intanto fanno parte probabilmente della stessa famiglia. Comunque, se è stato fatto, noi lo possiamo consumare. Quelle sono delle cose che, se sono state fatte, si possono consumare. Non possiamo farlo noi con le mani nostre. Ognuna di queste regole poi richiede un'esposizione rituale, pratica, che è molto complicata per ciascuno. Un'altra cosa, un'altra possibilità di lettura di questi dati deriva dalla analogia latte-sangue. Sangue e latte, Dan e Khalab. Il Khalab è qualche cosa, tra l'altro voi sapete che noi non possiamo rendere parti di animali tolte ad animali vivi, per cui non è che noi possiamo prendere con un siringore, a parte il fatto che il sangue non lo possiamo mai prendere, ma se noi dovessimo prendere con siringone il sangue un animale, non è che ce lo possiamo bere, perché comunque parte di animale vivo. Il sangue comunque è capito per conto suo, ma possiamo prendere un pezzo di carne. Il latte è una delle cose che noi togliamo a un animale vivo, è l'unica cosa che possiamo togliere a un animale vivo, e quindi sta su un confine logico. E noi lo possiamo consumare. C'è una sorta di analogia simbolica e di passaggio tra il sangue che è rosso e il latte che è bianco, questi colori poi adesso, se abbiamo tempo, vediamo pure questo, per cui il latte è considerato una sorta di sangue che si è purificato. In realtà la formazione del latte in qualche modo è il sangue che porta le ghiandole mammarie e le parti nutritizie, e poi le ghiandole mammarie funzionano da filtro nel quale tolgono il resto e ci lasciano l'alimento utile. Quindi in qualche modo il latte anticamente veniva considerato una sorta di purificazione del sangue. Quindi mangiare carne e latte insieme, secondo alcuni, se il latte ricorda il sangue, a sua volta può essere in qualche modo considerato mangiare la carne col sangue, cosa che è proibito. Riportando il latte dentro la carne, io lo ritrasformo nella sua essenza di sangue, e quindi è come se io mangiassi non carne e latte, ma carne col sangue, cosa che io non posso fare. Sempre nell'ambito della mescolanza, l'altro ambito che c'è, è possibile interpretare tutto questo sotto la specie del divieto dell'incesto. L'incesto è uno dei sistemi giuridici che qualsiasi cultura possiede, non c'è una cultura senza divieto incestuoso, anche se ogni cultura ha le sue differenti regole dell'incesto. Anche nell'ebraismo ci sono regole che proibiscono l'incesto: padre con la figlia, madre con il figlio, fratelli e sorelle. Ci sono incesti che derivano dal rapporto di discendenza e ascendenza e collateralità, ci sono dei rapporti che derivano dal matrimonio, per cui per esempio un uomo non può avere rapporti con la suocera, quindi è un rapporto perché ha avuto rapporti con la moglie, c'è tutta una serie di concatenazioni possibili e immaginabili, un discorso molto complesso. Esiste questo sistema che cerca di evitare di combinare situazioni vicine. Il concetto di incesto è quello di proibizione di unire cose che sono vicine. E concettualmente c'è qualcuno che vede in questo divieto l'espressione di una norma contro l'incesto, la stessa categoria di pensiero. E adesso passiamo a quello che potrebbe essere il più stimolante dei significati, che è quello che viene trasmesso dalla tradizione mistica, dalla Kabbalah. Che cosa dice la Kabbalah? La Kabbalah dice, a proposito della fecondità, poi non è soltanto fecondità come afrodisiaco, ma è fecondità anche come forma concime per i campi, era considerato particolarmente utile come concime per i campi. Il tema fondamentale della Kabbalah è che esiste un'opposizione, che ciascuno di questi due elementi, il Geri e il Chalav, rappresenti due realtà simboliche differenti. La Kabbalah quindi non ti parla del capretto e del latte della madre, ma ti parla di che cos'è la carne, rappresentata dal capretto, e di che cos'è il latte di qualsiasi animale. Allora, in che cosa sta l'opposizione? L'opposizione simbolica è un'opposizione, essenzialmente ragionando, che è dovuta al colore e alla modalità di prelievo di questi alimenti. Colore rosso contro il colore bianco. Modalità di prelievo: il latte si punge la mucca, si punge la capra, si punge la pecora. La carne dobbiamo ammazzare l'animale. Il latte si prende in vita e consente la vita, la carne si prende in morte. La carne quindi rappresenta la morte, il latte rappresenta la vita. La carne rappresenta l'alimento in cui noi, per poterlo avere, entriamo in maniera violenta sulla natura, il latte rappresenta l'alimento in cui noi entriamo in maniera pacifica rispetto alla natura. Si dice, sotto forma metaforica, è anche un proverbio ebraico romanesco, ma è diffuso, sta anche nel Talmud, l'espressione che di quanto il vitello voglia bere il latte, è la mucca che vuole allattare, va bene? E questo si interpreta in tutti i modi possibili. Allora, il latte e la carne rappresentano, a questo punto di vista, i due aspetti fondamentali con cui noi ci rappresentiamo gli attributi divini. Gli attributi divini sono tanti, ma ce ne sono due contrapposti fondamentali: quello della giustizia è quello della misericordia. La giustizia è quella su cui si basa il mondo, ma il mondo senza, con la sola giustizia non si può basare, quindi c'è bisogno anche della misericordia. Din e Rachamim. Il latte è Rachamim, è misericordia. E Gedi, la carne, è Din. Quindi abbiamo questo tipo di contraddizione fondamentale tra queste due situazioni. E allora la regola che cosa dovrebbe significare? Significa che non bisogna mai confondere un principio con l'altro, un concetto con l'altro, un regno con l'altro, mai confondere le due cose insieme, perché altrimenti si creano circuiti pericolosi. Qualcun altro, e questo lo dicono già i caraiti, sostiene che si tratta di non confondere il fiore con le radici. Fiore con le radici. E anche qua ci può essere un'allusione all'incesto. Qualcun altro dice che il Gedi rappresenta il, diciamo, l'ambito animale, ha in contrapposizione con il latte che rappresenta l'ambito vegetativo. L'ambito animale è quello in cui ci stanno senso e movimento, l'animale si muove e sente, mentre invece il latte è semplicemente vegetativo. Ma vedete che abbiamo in tutte queste interpretazioni una grande varietà di possibili diramazioni su un tema fisso, che è quello dell'opposizione simbolica tra due cose. Oggi, che si fa molta antropologia, per gente che si va a cercare significati, cerca di darli, queste interpretazioni qua che sono suggerite dalla mistica ebraica, violenza contro pacifismo eccetera eccetera, mi piacciono molto. Le spiegazioni risentono molto dello spirito dei tempi, e quindi tra 50 anni qualcuno dirà che queste sono boiate e la spiegazione vera è puntini puntini, e chissà che cosa troverà. Ma questo è un caso, tutta questa storia con tutte le spiegazioni possibili e immaginabili è un caso estremamente interessante di quello che ci si può tirar fuori da una regola. E io la regola poi non l'ho spiegata, soltanto per parlare di regole e della sua applicazione ci vorrebbero altre ore, sarete invitati a partecipare anche a queste cose. Bene, la parte mia è fatta. Grazie.